Radio Immagina.
Allora, benvenuti al nostro approfondimento. Ancora un saluto a tutti da parte di Cristiano Bucchi. Stavo dando un'occhiata alle ultime notizie. C'è una dichiarazione del ministro Giovannini che dice: le università possono svolgere un ruolo fondamentale di formazione a tutti i livelli per consentire ai manager della mobilità sostenibile di contribuire a cambiare il volto delle nostre città, dei nostri territori e dunque di migliorare la qualità e l'efficienza della vita delle persone attraverso una riduzione delle emissioni, condizione necessaria per darci un futuro sostenibile. Così appunto il ministro delle infrastrutture e della mobilità è intervenuto in collegamento alla presentazione della nuova Academy della mobilità sostenibile. Oggi nell'aula magna del Politecnico di Torino, ha aggiunto Giovannini, il tema del ruolo dei manager della mobilità sostenibile è qualcosa di cui ho provato a occuparmi non da oggi, in particolare per i temi della trasformazione delle nostre città. Abbiamo nei mesi scorsi insieme al ministro Cingolani dato seguito alla norma introdotta l'anno scorso per il ruolo centrale dei mobility manager all'interno delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Abbiamo dato seguito alla norma anche attraverso un regolamento di attuazione e abbiamo stimolato le scuole a fare altrettanto, nella convinzione che i manager della mobilità sostenibile possano svolgere un ruolo analogo a quello che gli architetti svolgono nel disegnare gli spazi. Allora, in collegamento nel frattempo ci ha raggiunto, e lo ringrazio, il responsabile immigrazione dell'ARCI, Filippo Miraglia. Buon pomeriggio e benvenuto a Radio Immagina.
Salve, grazie.
Grazie per essere con noi. Allora, siamo qui per raccontare un importante appuntamento. Intanto che torna in presenza, e già questo è una notizia importante, Miraglia. Stiamo parlando del Festival Sabir, giunto alla settima edizione, si svolge a Lecce, è iniziato ieri e si concluderà domani. È un evento promosso dall'ARCI insieme alla Caritas Italiana, alle ACLI, alla CGL. Si parlerà soprattutto di migrazioni, di accoglienza. Ci può raccontare meglio, Miraglia?
Sì, grazie. Intanto sì, questa edizione, dopo un'edizione che si è svolta solo online l'anno scorso, finalmente di nuovo in presenza, ma più ricca perché sia in presenza che online, nel senso che l'eredità che ci lascia questo periodo di pandemia è anche quella di utilizzare entrambe le vie per far partecipare le persone agli eventi, alle iniziative di questo festival. Sabir è la lingua franca che veniva parlata fino agli inizi del Novecento nei porti del Mediterraneo, fatta di parole di più lingue, quindi un linguaggio comune del Mediterraneo. Ed è quello che noi cerchiamo di costruire attraverso questa iniziativa che si svolge per la seconda volta. Già la prima volta, diciamo, è stata nel 2019 qui a Lecce. Adesso abbiamo deciso di tornare a Lecce, per l'appunto, perché è uno spazio che si presta in poche centinaia di metri, è tutto molto concentrato. Il centro storico di Lecce si presta a vivere il territorio e contemporaneamente a partecipare alle iniziative che sono, come dicevate, soprattutto concentrate sul tema dell'immigrazione, non solo, ma soprattutto sul tema dell'immigrazione e su quello che l'Europa sta scegliendo di fare in questa fase storica della storia di questo continente nei confronti appunto delle persone che cercano di raggiungere le nostre frontiere. In particolare abbiamo parlato ieri molto di Afghanistan, che fine hanno fatto gli afghani, per l'appunto, che fine ha fatto questa crisi, il fatto che le persone che sono rimaste bloccate dopo le evacuazioni non riescono a scappare dalle persecuzioni dei talebani, dalla violenza dei talebani che è sotto gli occhi di tutti e che l'Europa non sta facendo granché per aiutare le donne, i militanti dei diritti umani, gli attivisti che in questi anni si erano costruiti un loro spazio e che adesso si erano emancipati, diciamo così, da quella violenza e dall'oscurantismo dei talebani, adesso sono ripiombati appunto in una situazione veramente terribile. E noi abbiamo cercato di capire, anche con un confronto con le istituzioni, con il nostro governo, cosa si può fare effettivamente per andare in una direzione che sia la direzione dell'accoglienza e dell'affermazione dei diritti. E siccome non ci sembra che i governi siano orientati ad una apertura, perché se è vero che bisogna aiutare anche i paesi dell'area dell'Afghanistan. È anche vero che non si può fare solo quello, che una parte di responsabilità sull'accoglienza di chi scappa se la devono assumere anche i governi europei. E domani nell'assemblea finale cercheremo di costruire le condizioni perché un'alleanza di società civile dal basso in tutti i paesi dell'Unione Europea mette in campo un'alternativa praticabile nei prossimi mesi alle fughe attraverso i trafficanti. Cioè oggi un militante dei diritti umani a Kabul per scappare dai talebani si deve mettere nelle mani dei trafficanti. Noi pensiamo invece che i governi abbiano la responsabilità di costruire alternative legali e sicure e che non si possa fare solo per 50 persone.
Assolutamente. Senta Miraglia, mi dico una cosa, tutto questo anche con un occhio e un'orecchia a quello che accade a Roma, no? Penso all'appuntamento con il G20, noi ne parleremo poi tra un po' con la vice ministra degli esteri Marina Sereni che sarà in collegamento con noi.
Certo, che è stata ospite ieri a uno dei nostri incontri, ci ha detto cosa il governo sta cercando di fare. Devo dire, la vice ministra Sereni ci ha risposto a molte delle nostre domande, ma il governo italiano oggi insieme agli altri governi complessivamente non sta dando una risposta all'altezza della crisi africana. Questa è la nostra preoccupazione, perché è vero che ci sono state 5.000 evacuazioni, è vero che ci saranno, diciamo, anche grazie all'associazionismo, i corridoi umanitari, ma è anche vero che rispetto a un fenomeno che l'UNHCR ci dice è di portata straordinaria, 500.000 persone in fuga dopo l'avvento dei talebani, bisognerebbe che la comunità internazionale e il G20 da questo punto di vista forse dovrà dare una risposta molto concreta, non solo un bla bla a favore dei diritti degli afghani e poi niente di concreto. Bisognerebbe assumersi una responsabilità molto più importante. Voglio solo ricordare che il Canada, che è un paese che ha 36 milioni di abitanti, ha deciso di ospitare, cioè di accogliere e quindi di trasferire legalmente dalle aree intorno all'Afghanistan 20.000 persone. Queste 20.000 persone, se rapportate agli abitanti dell'Unione Europea, che sono 450 milioni circa, dovrebbero portare, diciamo così, in proporzione a una responsabilità europea molto più ampia di quella che ad oggi si sono assunti i governi. Noi ovviamente faremo di tutto perché si vada in questa direzione e non nella direzione che hanno indicato i 12 paesi dell'Unione Europea, che hanno chiesto di costruire con risorse pubbliche un nuovo muro di Berlino intorno all'Europa.
Certo, è chiaro. Senta Miraglia, allora dicevo a proposito del Festival Sabir, tra le principali tematiche che poi saranno affrontate in questi tre giorni, insomma, si parlerà dell'informazione nel racconto delle migrazioni di Afghanistan, come certo. Lei appunto stava ricordando, di lotta al caporalato, del diritto d'asilo, e poi c'è il grande tema che riguarda la pandemia, no? Il diritto alla salute. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Draghi è tornato a parlare della campagna vaccinale soprattutto per quanto riguarda i paesi poveri, no? Dove dice purtroppo oggi siamo ancora molto lontani dall'obiettivo di vaccinare l'intera popolazione. Dice noi ci stiamo impegnando come Italia, come Europa, insomma, ma tanto bisognerà fare ancora. Che cosa manca ancora oggi e che cosa chiederete appunto da Lecce?
Beh, diciamo che se la pandemia ha messo in luce una verità sul pianeta è che non si è mai sicuri da soli e che la sicurezza o è una sicurezza per tutti oppure è una sicurezza finta. Noi oggi possiamo chiudere le frontiere e decidere che vacciniamo 7 volte gli italiani, ma se poi lasciamo il resto del mondo, gran parte del mondo, senza vaccini e senza le cure, questa cosa si riverbererà anche sulla nostra salute e sulla nostra sicurezza. Oggi credo che i governi europei debbano assumersi la responsabilità, lo hanno dichiarato più volte, ma siamo lontani nei numeri concretamente a questo, di consentire anche al resto del mondo. Basterebbe farlo diciamo per i paesi più vicini, cioè sostenere appunto la necessità che si vaccinino anche quei milioni di persone, per esempio, che stanno intorno al bacino del Mediterraneo, nella sponda sud. Noi di questo parliamo perché appunto il nostro è un festival che punta a costruire relazioni, a ricostruire relazioni intorno al bacino del Mediterraneo, che oggi è purtroppo un mare in cui le persone muoiono, e noi invece vorremmo che fosse un mare in cui le persone vivono bene, diciamo, un mare in cui si costruisce benessere e diritti e non si alzano muri. Anche questa questione delle cure, dei vaccini e della sicurezza sanitaria credo che sia una di quelle su cui bisogna invertire la marcia. Ad oggi siamo purtroppo ancora in gran parte a un bla bla e a dichiarazioni, intenzioni di distribuire i vaccini nel resto del mondo. Al momento mi pare che concretamente purtroppo le percentuali dicano esattamente il contrario.
Senta Miraglia, ma la colpisce sentir parlare alcuni paesi europei ancora di muri oggi?
Sì, diciamo che mi preoccupa perché con i muri non si costruisce certamente il futuro dell'Europa, e mi preoccupa anche il fatto che una coalizione di governi chiaramente xenofobi si sta costruendo dentro l'Europa, dentro le mura dell'Unione Europea, e non mi pare che ci sia un'alternativa dall'altra parte sufficientemente solida per poterla contrastare. Cioè i governi democratici delle grandi democrazie dell'Unione Europea hanno detto no, non vogliamo finanziare un nuovo muro di Berlino, hanno detto finanziatevelo da voi, cioè come dire pagatevelo voi. Noi invece puntiamo a esternalizzare le frontiere, che però dal nostro punto di vista è un favore fatto alle destre xenofobe, perché comunque va nella stessa direzione, cioè quella di non consentire una mobilità sicura alle persone che vogliono attraversare le frontiere. Noi pensiamo invece che se una persona vuole arrivare in Europa debba poterlo fare rivolgendosi ai governi, dentro un quadro di regole ovviamente consolidato e su cui tutti siano d'accordo, ma oggi questo quadro di regole purtroppo obbliga le persone a rivolgersi ai trafficanti. Sono le leggi italiane, europee in generale, a alimentare il traffico di immigrazione irregolare, quindi diciamo il business che c'è dietro e anche la violenza e tutte le conseguenze negative sulla vita delle persone.
Certo. Allora io vorrei approfittare, Miraglia, se me lo concede, della sua presenza, quindi del responsabile immigrazione dell'ARCI, per chiedere un qualcosa sul capitolo cooperazione, no? Perché alcune ONG hanno accusato in particolare la cooperazione italiana di non avere una visione di lungo periodo, no? Intanto hanno chiesto più risorse economiche, va bene, ma lei ha la stessa impressione? C'è un po' questa come dire, questa miopia da parte della cooperazione italiana oppure no?
Ma diciamo che purtroppo intanto questo è un capitolo che continua a essere un capitolo su cui ci sono state anche lì molte dichiarazioni, ma la percentuale di risorse che il nostro paese investe sulla cooperazione internazionale è ancora molto lontana dall'obiettivo, diciamo, che è stato dichiarato negli ultimi 20 anni, direi. Anzi, noi siamo andati sempre a ridurre le risorse. E soprattutto la nostra preoccupazione, nostra delle associazioni che si occupano sì diciamo di diritti degli stranieri, ma si occupano anche di solidarietà internazionale, cioè di quel famoso aiutiamoli a casa loro, è che le risorse per lo sviluppo vengano utilizzate oggi per costruire muri interni, per esempio all'Africa. Noi abbiamo di recente presentato un esposto alla Corte Europea, alla Corte dei Conti Europea, perché c'è stata una distorsione, succede oramai in tutti i paesi, ma è successo nel bilancio dell'Unione Europea, di risorse destinate alla cooperazione e allo sviluppo, quindi a far crescere i paesi in difficoltà, diciamo che hanno più difficoltà economiche. Quelle risorse sono state spese per pagare strumentazione e formazione per fermare i flussi migratori all'interno dell'Africa, e a noi ci sembra che questo non abbia nulla a che fare con lo sviluppo. E sempre di più anche a livello europeo gli aiuti allo sviluppo vengono condizionati da un lato, ma anche utilizzati per bloccare i flussi migratori. Ci sembra una cosa miope, perché peraltro la storia dell'emigrazione dimostra che quando un paese cresce, l'emigrazione all'inizio continua ad aumentare perché ci sono più persone che hanno la possibilità di spostarsi, e che quindi all'inizio bisogna sapere che l'aiuto allo sviluppo non frena l'emigrazione, ma anzi la alimenta, e che poi blocca o meglio riduce i flussi dopo molti decenni. È la storia per esempio dell'Italia, no? L'Italia, in Italia è andata così, e in molti paesi del sud Europa, eppure chi ci governa purtroppo non legge spesso i libri di storia, quindi non riesce a programmare sulla base dell'esperienza, per esempio su questo argomento. E quindi sì, sono anni che chiediamo ai governi che si sono succeduti di investire di più in aiuti allo sviluppo, ma purtroppo in questo momento stiamo ottenendo finora risultati che vanno nella direzione opposta.
Certo. Miragli, allora io ricordo che il Festival Sabir si concluderà domani a Lecce, 30 ottobre si concluderà con un'assemblea dal titolo Il Patto Europeo su Migrazione e Asilo, strategia di attivazione della dimensione locale alla dimensione internazionale. A questa assemblea poi verranno presentate le conclusioni dei seminari, no? Che sono stati realizzati in questa due giorni. Si concluderà così l'appuntamento?
Soprattutto noi proveremo, appunto, come dicevo all'inizio, a mettere in campo una coalizione di società civile, di reti, organizzazioni, movimenti, che costruisca un linguaggio diverso da quello che viene utilizzato purtroppo a livello europeo dai governi su questi argomenti. Cioè, il nostro obiettivo è quello di costruire un patto europeo per l'accoglienza ai diritti, che quindi sia in linea con quella che è la Costituzione dell'Unione Europea, il Trattato di Lisbona, che invece in questo momento i governi stanno negando, perché abbiamo avuto in questi giorni collegamenti con diverse frontiere, per esempio la frontiera tra la Polonia e la Bielorussia, la frontiera tra la Bosnia e la Croazia, il mare Mediterraneo stesso, dove i governi fanno respingimenti, per esempio, che la legge vieta. Noi e il Patto Europeo per l'Immigrazione e l'Asilo tenta di modificare la legislazione per consentire legalmente cose che oggi sono vietate dalle nostre leggi e dalle direttive europee, e ovviamente noi non possiamo accettare che si vada in quella direzione, e l'assemblea servirà a costruire un'alleanza a livello europeo che si contrapponga a quella deriva e che cerchi in alternativa di costruire un'Europa dei diritti e dell'accoglienza.
Certo, va bene. Allora, Miraglia, intanto la ringrazio per essere stato con noi, lo ricordo, era il responsabile migrazione dell'ARCI. Ricordo ancora il Festival Sabir in corso a Lecce fino a domani, sabato 30 di ottobre. Grazie Miraglia, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Americo del mare, non per le vacanze, abbiamo fatto insieme, per il tondeggiare, tra il gesto di chi afferra e quello di chi si trattiene.
Ci sono validi motivi per cui dovrei evitare di dirtelo, ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi e a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene e invece non va, e se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ma va. E ancora a me succede che va bene e invece non va, e se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ti va. Ma io così non vado avanti.
Mi ricordi il male, non per i riflessi, per il sugo andato a male, il qualunquismo dei discorsi sotto l'ombrellone, il sudoku che non torna è quello che era scritto appena, è già da cancellare, è come l'amore, va di tasca in tasca come l'accendino vuole, ti ritorna quando non hai niente da picciare, se escludi
banali capricci.
Mi ricordi il mare, non per gli ombrelloni, per la fila in tangenziale, il malfunzionamento del mio condizionatore, la discesa libera sui sassi senza delle scarpe, per fare i finchettoni, questo è un po' il sapore, del tutto compreso, inclusa la consumazione. Io l'ho già bevuta eppure ho ancora troppa sete, soprattutto quando tu mi uccidi. Ancora, ancora.
A me ricordi il mare, e non per le vacanze che abbiamo fatto insieme.
La Repubblica titola centropagina in questo modo: i grandi del mondo si incontrano a Roma, 8.000 agenti per vegliare sul G20. C'è effettivamente una città, diciamo così, presidiata dalle forze dell'ordine, ma non potrebbe essere diversamente naturalmente. Allora è al G20 appunto che noi dedichiamo la seconda parte quest'oggi dei nostri approfondimenti. Abbiamo con noi, la ringrazio, la vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale, l'onorevole Marina Sereni, bentornata a Radio Immagina.
Grazie, ben trovati a voi e grazie dell'invito.
E allora, vice ministra, mi dica subito come dobbiamo guardare a questa due giorni di Roma. Insomma, ci sono grandi aspettative, no? Intanto perché c'è la presidenza italiana per questo vertice, che quindi si carica anche di aspettative diverse. Riusciremo a, come dire, a raggiungere obiettivi concreti sui temi che poi sono sul tavolo? Penso per esempio, tra i tanti, anche al tema clima.
Beh, noi ci stiamo lavorando, noi abbiamo finalizzato la presidenza del G20 a impegnare i paesi maggiormente industrializzati su una piattaforma molto concreta di ripresa. Siamo stati tutti colpiti da una grave crisi sanitaria che ci ha trovato impreparati, e quindi il primo punto è: abbiamo scoperto che la salute è un bene globale e che non possiamo fare a meno di destinare a questo bene delle risorse sufficienti per irrobustire i sistemi sanitari, non solo dei paesi più ricchi, ma anche dei paesi più poveri, perché solo in questo modo possiamo contrastare la pandemia e possiamo essere preparati se e quando ne arriveranno altre. Poi abbiamo finalizzato il G20 ovviamente guardando anche alla COP26, cioè al tema del cambiamento climatico, che è un tema sempre più evidentemente urgente. Noi stiamo spingendo tutti i paesi per avere delle scelte concrete, degli impegni concreti di decarbonizzazione in tempi utili, perché se non ci mettiamo su una strada di accelerazione dal punto di vista della transizione ecologica, noi rischiamo non solo di non poter recuperare quello che ormai è già accaduto, ma rischiamo di non riuscire a salvare il pianeta per le generazioni che verranno. Terzo, dobbiamo lavorare e stiamo lavorando per avere impegni concreti sul piano dell'inclusione sociale. La crisi economica è stata fortissima, è fortissima, ha creato disparità, o meglio ha aumentato le disparità sia tra i paesi che nei paesi, e quindi c'è bisogno di una finanza che si ponga alla testa di uno sviluppo sostenibile anche socialmente, quindi una inclusione sociale, mettere al centro le donne e i giovani, come noi stiamo facendo con la legge di bilancio per quanto riguarda l'Italia. È un tema trasversale che riguarda tutti, perché i giovani e le donne sono stati i più penalizzati dalla crisi sanitaria e sociale conseguente, ma sono anche quelli che, se messi in condizione di agire e di essere protagonisti ci possono far uscire meglio. Quindi questo G20 è una grande sfida. Noi siamo stati molto inclusivi, abbiamo invitato anche molti paesi che non appartengono all'area del G20 proprio perché volevamo un confronto tra i paesi maggiormente sviluppati e il resto del mondo.
Certo, è molto chiaro. Senta, a proposito della crisi sanitaria, l'altro giorno il Presidente del Consiglio Draghi ricordava come per esempio sulla campagna vaccinale, insomma, siamo molto indietro per quanto riguarda i paesi poveri, ha detto lì soltanto il 3% della popolazione è stata vaccinata. Che cosa si può fare di più? Insomma, adesso al di là poi delle dosi di vaccino messe a disposizione, ma lì forse c'è proprio bisogno di un intervento poi sul campo, no? Un intervento che significa, insomma, mandare medici, mandare infermieri, costruire strutture. Non so lei su questo che cosa vuole aggiungere,
sì,
Vice Ministra.
C'è da fare più cose. Una, bisogna accelerare la distribuzione, perché a fronte di un impegno anche importante, noi per esempio abbiamo impegnato 45 milioni di dosi, ma queste dosi arrivano troppo lentamente ai paesi più poveri. E mentre da noi si sta parlando e facendo la terza dose, ci sono miliardi di persone a cui non è arrivata nemmeno la prima. Secondo, dobbiamo aiutare i paesi a più basso reddito a costruire e a gestire una catena di distribuzione. Quindi questo significa avere uno sguardo di medio periodo, dicevo questo, costruire sistemi sanitari più solidi, più resilienti, perché questa pandemia ci ha dimostrato che non basta essere generosi. Se mandiamo le dosi, ci dice sempre il QAM, Medici per l'Africa, se mandiamo le dosi in Africa ma non costruiamo il modo per fare l'ultimo miglio, cioè per portare quella dose alla persona che la deve avere, noi non abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi è venuta alla luce l'esigenza di finanziare dei sistemi sanitari che possano essere un po' più resistenti, e questo vuol dire formazione, vuol dire strutture, vuol dire infrastrutture, perché vuol dire per esempio avere gli strumenti, le strade per arrivare appunto a fare questo ultimo miglio.
Certo, noi qualche minuto fa abbiamo parlato di Afghanistan con il responsabile immigrazione dell'ARCI, no? Sappiamo che il disimpegno degli Stati Uniti dall'Afghanistan, insomma, ha creato una situazione veramente, veramente drammatica. Lei, guardando al dibattito europeo, Vice Ministra Sereni, ha detto che bisogna accelerare la riflessione e le decisioni sulla cosiddetta autonomia strategica, in particolare sulla politica estera comune. A che punto siamo?
Beh, siamo al punto della necessità di una svolta. Noi con la pandemia siamo stati in grado di fare una svolta, la dico così, sul terreno economico e sociale. Abbiamo messo da parte il divieto degli aiuti di Stato, abbiamo messo da parte il trattato di Maastricht, abbiamo messo da parte alcuni tabù, per esempio il non fare debito comune, abbiamo fatto debito comune, cioè siamo stati tanto coraggiosi da mettere in discussione dei dogmi, o almeno dei punti che sembravano dogmi per l'Unione Europea. E dobbiamo fare lo stesso per quanto riguarda la politica estera e della difesa comune, e mi sembra che sulla difesa noi siamo in condizione anche diciamo abbastanza facilmente di avere una integrazione dello strumento della difesa, ma questo significa avere anche una politica estera comune che non si avrà fino a che ci sarà la norma della decisione all'unanimità. La conferenza sul futuro dell'Unione, dell'Europa, che si sta svolgendo, dovrebbe focalizzarsi su alcuni punti. Io credo che questo sia uno di questi punti, e cioè come fare a superare la regola dell'unanimità per la decisione di 27 Paesi membri quando c'è bisogno di prendere delle decisioni di politica estera. Io penso che Italia, Germania e Francia, cioè i tre paesi diversamente importanti, ma sicuramente più importanti dell'Unione Europea, debbano avere una visione comune e tirare e fare un po' da apripista.
Certo, sì, anche perché questo resta il grande tema probabilmente, no? Guardando anche ai prossimi anni. Vice Ministra Sereni, senta, ma avere un'agenda positiva verso il Mediterraneo, concretamente che cosa significa?
Beh, significa per esempio non guardare al Mediterraneo solo per quanto riguarda i conflitti, le tensioni e anche il tema delle migrazioni. Io penso che noi dobbiamo liberare un po' la politica estera europea, non solo italiana, dalla, da questa visione. Il Mediterraneo è certo attraversato da grandi tensioni, da grandi elementi di conflitto, Medio Oriente, tanti problemi, la Libia, eccetera. Però noi dobbiamo anche sapere che il Mediterraneo è un luogo di grandi risorse: l'ambiente, il mare, l'energia, le donne, i giovani che vivono nel Mediterraneo, e noi possiamo insieme avere appunto un'agenda positiva, pensare insieme il nostro sviluppo sostenibile dopo la pandemia. La pandemia, per esempio, ha dimostrato che alcune catene del valore erano troppo lunghe, no? Noi siamo stati senza le mascherine perché venivano tutte prodotte in Asia. Ecco, pensare all'Europa e all'Africa, all'Europa e al Nord Africa come un'area integrata anche sul versante delle catene del valore della produzione, questo vale per le mascherine, ma dico vale anche per i vaccini, vale anche per i medicinali. Se noi non potremo risolvere il problema dei vaccini se non faremo produrre i vaccini in Africa. Ecco, io penso che questo significa avere una politica positiva, cioè avere delle risorse e anche delle idee, dei programmi, dei progetti che facciano lavorare insieme la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo per crescere insieme.
Certo. Senta, torniamo al G20 e chiudiamo sul G20, visto che abbiamo ancora qualche secondo a disposizione. Sarà un successo se questa due giorni, viceministra Sereni?
Ma sarà un successo se i grandi della terra prenderanno degli impegni concreti. Ovviamente il primo banco di prova è la COP26, sappiamo che ci sono paesi che fanno fatica ad accelerare il loro percorso verso la decarbonizzazione, ma proprio perché è un'emergenza assoluta, io penso che sia sul clima sia sulla salute il mondo si aspetti dal G20 degli impegni concreti. L'Italia ha fatto la sua parte, la sta facendo, siamo in grado di, penso, siamo stati ospiti di una serie di ministeriali che hanno avuto tutte, diciamo, lo stesso segno, la stessa coerenza, e io penso che anche il vertice conclusivo potrà portare qualche notizia positiva.
E ci auguriamo, insomma, che il sole, almeno che c'è in queste ore a Roma, aiuti i lavori del G20. Va bene, ricordo, perché grazie. Si fosse messa all'ascolto soltanto adesso, che era la vice ministra degli esteri, l'onorevole Marina Sereni. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.